Radio Città Aperta presenta speciale Global Sumud Flottiglia.
Un saluto a tutte e tutti, questo è il quinto episodio dello speciale Global Sumud Flottiglia di Radio Città Aperta e io sono Alessio Ramaccioni. In prossimità della partenza di tutte le navi, comprese quelle dall'Italia, abbiamo voluto interpellare una persona che l'esperienza della traversata del Mediterraneo e del tentativo di forzare il blocco israeliano per portare soccorso al popolo di Gaza già lo ha fatto. Si tratta di Antonio Mazzeo, giornalista e attivista contro la guerra, che nel mese di luglio a bordo della nave Andala navigò alla volta di Gaza, venendo poi intercettato e bloccato dalle forze speciali di Israele. Una missione in un contesto diverso, certo, la Andala era da sola, la Global Sumud Flottiglia è appunto una flotta di 60 imbarcazioni ed oltre. Ma l'importanza della testimonianza e del racconto è altissima anche in relazione al viaggio che sta iniziando proprio in queste ore. Prosegue il nostro contributo di narrazione, insomma di descrizione all'avvicinamento, alla partenza della Sumud Flottiglia, che in realtà ormai è quasi un dato di fatto perché sta partendo proprio in questi giorni la componente italiana della flottiglia, e lo facciamo chiedendo insomma un commento, un parere a Antonio Mazzeo, giornalista e attivista contro la guerra, voce nota a chi segue la Città Aperta anche da diverso tempo, tante volte intervenuto per aiutarci a approfondire il tema appunto dell'antimilitarismo e invece dei drammi che proprio la volontà pervicace di governi, di strutture sovranazionali di perseguire invece sempre la via della guerra crea in giro per il mondo. Tra l'altro Antonio, ciao Antonio innanzitutto, grazie per la tua disponibilità.
No, grazie a voi e buongiorno.
Antonio, tra l'altro, è voce particolarmente autorevole in questi giorni, non che non lo sia, diciamo, anche in altre circostanze. Perché? Perché tu il viaggio per mare in soccorso alla popolazione di Gaza già lo hai fatto. E anzi, diciamo che sei forse la persona più giusta da ascoltare per capire quello che potrebbe succedere. Vogliamo rievocare brevemente la tua esperienza intanto?
Sì, io ero a bordo dell'Andala, che è stata l'ultima missione prima della Sumud Flottiglia, partita da Gallipoli il 20 di luglio e poi fermata in acque internazionali la notte tra il 26 e il 27 dai reparti d'élite delle forze armate israeliane. Un abbordaggio, un assalto in acque internazionali a meno di 40 miglia dalla striscia di Gaza, con ovviamente il sequestro dell'imbarcazione, il sequestro e l'arresto dei 21 attivisti a bordo. Ecco quello che è accaduto. E cosa può accadere alla Sumud? Beh, la Sumud è una missione completamente diversa, diversa nel numero dei partecipanti, diversa anche sulla tipologia delle imbarcazioni e ovviamente anche rispetto all'attenzione mediatica mondiale. Penso che l'umanità intera seguirà ora dopo ora la rotta delle, immagino ancora non c'è il numero definitivo, ma stiamo parlando di una sessantina di imbarcazioni che da Spagna, Tunisia, Italia, Grecia e dall'Estremo Oriente tenteranno di forzare il blocco navale di Israele, un blocco illegale, un blocco illegittimo, ma che da quasi 20 anni condanna alla fame il popolo palestinese.
Diciamo che immaginare un blocco navale subito da Sumud Flottiglia per 60 navi, insomma, ecco, da ignoranti in materia di arrembaggi marittimi ci viene in mente che dovrebbe essere un'operazione comunque complicata da gestire da parte dell'esercito israeliano. Fermare una sola nave è certamente logisticamente più semplice, ma non solo, anche dal punto di vista dell'immagine politica che si dà al mondo, o no?
Attenzione, nessuno di noi avrebbe mai immaginato un attentato terroristico mafioso, anzi due attentati consecutivi fatti in acque nazionali tunisine, tra l'altro colpendo le due imbarcazioni più importanti della flotta che era partita dalla Spagna, la nave ammiraglia dove viaggiano a bordo le persone più note, Greta, Tiago, tra l'altro con una forte presenza spagnola, e credo che anche il messaggio mafioso terrorista dello Stato sionista era quello anche rivolto alla Spagna, che è l'unico paese che sta cercando di differenziarsi rispetto al bellicismo e il collaborazionismo che l'Unione Europea e gli Stati occidentali stanno garantendo al genocidio del popolo palestinese. Ecco, sinceramente, cosa aspettarmi dal punto di vista militare? Ti dico la verità, per noi era molto più semplice, perché conoscevamo le modalità, potevamo immaginare, eravamo preparati a tre opzioni, ci siamo anche preparati seriamente a queste tre opzioni. Prova ne è che la resistenza non violenta ha anche garantito il massimo di sicurezza a tutti i membri, a tutti i 21 membri dell'equipaggio. E cosa potrebbe accadere ora? Ve lo dico con tutta sincerità, per quanto sia un esperto, da antimilitarista, un esperto di procedure militari, ripeto, ci si può aspettare tutto il contrario di tutto, ci si può aspettare che poi alla fine prevalga un minimo di ragionevolezza, e anche proprio perché c'hai l'occhio dell'intera comunità internazionale, l'occhio di decine e decine di governi, probabilmente saranno gli attivisti proverrebbero da almeno 55 stati del pianeta, probabilmente magari Israele potrebbe anche accettare che qualcuna di queste imbarcazioni approdi a Gaza e completi la propria missione consegnando gli aiuti umanitari alla popolazione. Ma possiamo anche aspettarci quello che Israele ci ha abituato a fare. Israele colpisce, uccide dappertutto, non ha nessun problema a massacrare bambini, non ha nessun problema di perpetuare un genocidio come quello che sta praticando a Gaza e che vuole estendere alla West Bank. E non ci dimentichiamo quello che è accaduto nel 2010 nelle acque del Mar di Marmara, quando una delle Freedom Flotilla con a bordo centinaia di attivisti turchi è stata assaltata e sparando ad altezza uomo, con una strage di 10 attivisti, 9 turchi e un cittadino statunitense, e decine e decine di feriti. Ecco, mi auguro che stavolta prevalga il senso della ragione, prevalga veramente il rispetto di un pizzico di umanità. Ne abbiamo realmente bisogno, nonostante Gaza forse è il luogo dove l'umanità è stata cancellata da anni.
Da questo punto di vista, la sfacciataggine con cui Israele effettivamente compie le proprie operazioni senza curarsi della valutazione, del giudizio di nessuno, forse nemmeno più degli Stati Uniti, che comunque sono sempre perfettamente, diciamo, complici e solidali dello Stato di Israele, desta un po' di preoccupazione. Hai citato giustamente, l'avevo fatto io, l'esempio dell'eccidio di attivisti turchi, di un attivista americano che portò, mi sembra di ricordare, coraggio se sbaglio, giusto a uno scontro diplomatico più con la Turchia che con gli Stati Uniti ai tempi.
E a un'inchiesta, se mi permetto di ricordare, a un'inchiesta delle Nazioni Unite che ne provò assolutamente la barbarie e la totale ingiustificazione, nonostante in un certo momento il governo israeliano parlava di presenza di terroristi a bordo, di armi e di chissà quale volontà di compiere attentati contro Israele. L'inchiesta provò che fu tutto il contrario, si trattava anche quella di un'azione totalmente disarmata, di un intervento umanitario sedato nel sangue.
Che però poi, a livello di conseguenze pratiche, visto che Israele sembra, diciamo, intangibile da tutto ciò che è afferente a delle norme di diritto internazionale, non portò alcun tipo di conseguenza rispetto sia agli autori materiali che ai mandanti politici di quell'intervento.
Assolutamente, come sono rimasti totalmente impuniti tutti i crimini che sono stati compiuti negli ultimi 20 anni, cioè dopo che erano stati formalizzati degli accordi che avrebbero dovuto portare alla costituzione di uno Stato palestinese legittimamente riconosciuto dalla comunità internazionale. Quello che si sta compiendo in queste ore, in questi giorni, l'annuncio di un piano militare che porterà di fatto alla pulizia etnica nella striscia di Gaza, che porterà alla deportazione, non sappiamo ancora con che modo e soprattutto dove andrà a finire più di 1 milione di palestinesi che vivono a Gaza City, ma ancora attendiamo di vedere una sola voce della comunità internazionale che dica halt, che dica basta, fate un passo indietro, state compiendo un crimine. Non interviene il Consiglio di sicurezza, non interviene l'Assemblea delle Nazioni Unite, che pur avrebbero gli strumenti giuridici e la forza e la capacità di imporre le sanzioni, quelle sanzioni che impedirebbero in questo momento un ulteriore bagno di sangue a Gaza.
E questo atteggiamento, diciamo, ambiguo, se non anche questo complice da parte di molte cancellerie internazionali, quelle europee, tranne la Spagna, praticamente quasi tutte, a partire dall'Unione Europea, è forse anche un altro elemento che preoccupa. Giorgia Meloni ha detto: mi occuperò dell'incolumità degli italiani a modo della sua fruttiglia, ma non sembrava convintissima nell'esprimersi, anche perché abbiamo visto che, al netto di qualche dichiarazione vaga, diciamo, porsi materialmente in contrasto con Israele sembra, diciamo, utopia rispetto il nostro governo, i governi europei, tranne alcuni, l'Unione Europea. Questo è un altro problema.
Ma io ancora aspetto una comunicazione ufficiale della Farnesina, del governo italiano, rispetto il blocco che è stato fatto all'Andala, il sequestro, la carcerazione ingiustificata, i maltrattamenti che hanno subito 2 cittadini italiani. Non c'è stata nessuna protesta, non c'è stata la protesta di dire che quei cittadini italiani sono stati sequestrati in acque internazionali in un'operazione aggravata dall'uso delle armi, che sono state private della libertà per giorni senza uno straccio di prova. Ecco, sarebbe bastato quello, sarebbe bastato che queste cose fossero state fatte in questi anni di missioni. Le imbarcazioni della Freedom Flotilla sono state sequestrate, sono state bombardate, sono state affondate. Abbiamo il paradosso di barche che sono state dissequestrate dai tribunali israeliani perché ne è stata approvata l'ingiustificazione del sequestro, ma non sono state restituite ai proprietari perché le autorità di polizia e le forze armate di fatto impediscono che queste barche dissequestrate possano lasciare il porto di Israele. E questo, ripeto, nella totale impunità. L'impunità credo che significhi soltanto un fatto: dietro il genocidio del popolo palestinese non c'è solo Netanyahu, non c'è solo il governo israeliano, non ci sono soltanto le forze armate di Israele. Hanno le mani, il volto, il corpo sporco di sangue la stramaggioranza dei governi, la stramaggioranza delle forze politiche della comunità internazionale.
Tornando alla Global Summit Flotilla, dal punto di vista invece del messaggio politico che lancia, noi speriamo che siano in grado di forzare il blocco israeliano, di consegnare le oltre 300 tonnellate di aiuti, viveri, medicinali ai Gazawi che sono allo stremo. Ma c'è anche un messaggio politico molto forte. Tu, qual è l'aspetto più importante di questo messaggio che secondo te va tenuto ben presente?
Ma il messaggio politico più forte è che dobbiamo assolutamente concentrare l'attenzione su quello che sta avvenendo a Gaza. Parlavo di quella soluzione finale, parlavo della pulizia etnica della striscia di Gaza. È allucinante che, nonostante continuino i bombardamenti dei grattacieli, quei pochi grattacieli che erano rimasti indenni o quasi indenni dai bombardamenti, da 2 anni di bombardamenti, vengano totalmente demoliti, che arrivino dopo le demolizioni delle cannonate, arrivino le ruspe a fare. Noi non vediamo neanche un'immagine. I media internazionali mainstream stanno facendo in tutti i modi per non raccontarci quello che sta avvenendo. Allora, anche l'obiettivo politico di missioni come questa è quello di riportare l'attenzione, di riportare gli obiettivi su il genocidio più grande che si è compiuto nel XXI secolo, il terzo genocidio degli ultimi 2 secoli, ma consentimi di dire in tempi e con una velocità e con una drammaticità che purtroppo fa impallidire anche gli altri 2 genocidi del XX secolo.
Per concludere, Antonio, è importante sostenere questa missione, è importante sostenere le missioni via mare che cercano di arrivare a Gaza, perché faccio riferimento a un certo tipo di atteggiamento che ovviamente non viene da chi ha a cuore da sempre le sorti del popolo palestinese o da chi anche, diciamo, recentemente è rimasto, diciamo, annichilito e colpito dall'evidenza del massacro e dell'ingiustizia e aderisce. Però non so se hai notato anche tu, c'è questo tentativo da parte di chi ovviamente vuole mettere un pochino in cattiva luce o minimizzare la portata di questa missione umanitaria storica, l'efficacia di un viaggio del genere. Cioè, tanto non riuscite ad arrivare, tanto è inutile, e invece non è inutile, no? Lo ribadiamo insieme.
Pronto?
Sì, ecco, abbiamo sentito.
Ti chiedo scusa, ma è giustamente iniziata proprio la manifestazione in porto perché stanno per approdare le prime barche che partiranno in direzione Gaza.
Beh, bellissimo, così abbiamo anche la cronaca in diretta di questo
Così il
evento.
fascino della diretta.
Bellissimo, no, ti dicevo.
Puoi immaginare anche la mia emozione.
Ma ci credo, infatti. Allora, per concludere, dicevo prima, l'importanza di questa missione. C'è chi minimizza il valore di una missione del genere perché dice tanto non riuscirete ad arrivare. Invece sono fondamentali proprio per tenere al centro dell'attenzione Gaza, giusto?
Assolutamente, però se mi consenti, sono centinaia gli attivisti a bordo, c'è l'umanità a bordo di quelle imbarcazioni, ma siamo l'umanità quelli che restiamo a terra e in queste settimane non soltanto dobbiamo guardare alle compagne e compagni in navigazione, dobbiamo tornare in piazza, dobbiamo tornare alle strade, rioccupare le università, rioccupare le scuole, rioccupare quei luoghi come le fabbriche di armi, quelle basi militari che stanno sostenendo il genocidio del popolo palestinese. Da qui a qualche settimana veramente si gioca la partita finale con la Palestina. Dobbiamo tornare e l'indicazione di queste missioni è l'azione diretta non violenta, è l'esserci con i propri corpi e bloccare questo processo di morte. E se proprio perché parliamo di partita, se mi lasci concludere, non
Certo.
dimentichiamo che il 14 ottobre c'è chi vorrebbe giocare Italia-Israele, la partita di calcio Udine. Una settimana dopo che si concluderà l'operazione di morte e di genocidio nella striscia di Gaza. Ecco, dobbiamo fare in tutti i modi per impedire, per bloccare, per boicottare quell'incontro di calcio. Sarebbe inondarsi in un campo del sangue del popolo palestinese. Pertanto di azioni, di pratiche di lotta in queste settimane col cuore rivolto alle compagne e compagni in navigazione a Gaza, le dobbiamo fare in ogni territorio del nostro paese.
Thank you.